Spesso sicuramente ci domandiamo o ci siamo domandati, ma Gesù come viveva le sue giornate? Quali erano le sue priorità? Cos'era per lui essenziale? Il suo tempo, come lo gustava, lo viveva, la pienezza dei suoi giorni, delle sue notti? L'Evangelista Marco questa sera in qualche modo ci racconta una giornata tipo di Gesù, sottolineando naturalmente quello che per lui era essenziale e in qualche modo è anche un'icona, uno specchio questa sera per noi, per comprendere come io vivo il mio tempo, a cosa do importanza. E probabilmente se Gesù è l'unico modello da seguire del vero uomo e del vero Dio, questa sera potrebbe essere anche un'occasione per verificarmi se il modello Gesù realmente può rispecchiarmi e in qualche modo io come vivo il mio tempo, le mie giornate. E Gesù non vive una giornata e il suo tempo in maniera straordinaria, perché era Gesù. Uno pensa sempre a Gesù, chissà che vita e che giornate straordinarie, particolari viveva. Ancora una volta è la sua semplicità disarmante, perché a volte le soluzioni ci sono così vicine a noi che non le viviamo e tendiamo di cercare sempre altrove. Gesù, ancora una volta, raccontando la sua giornata tipo, questa sera ci invita a fare i conti con il nostro tempo, con le nostre ore, con quello che viviamo quotidianamente. Gesù inizia le sue giornate alzandosi presto la mattina. Il Vangelo ci sottolinea quando ancora è buio. E la prima cosa che Gesù fa è quello di andare in un luogo deserto e là pregare. Mi piace da impazzire questa idea di Gesù. Per lui è all'ora dell'alba. Per ciascuno di noi però potrebbe essere qualsiasi altra ora, ma la prima cosa per Gesù che è importante è il tempo per sé. Il tempo nella solitudine con se stesso e con Dio. Ciascuno di noi ha bisogno necessariamente di un tempo dove raccogliersi, dove scendere nel profondo. E non a caso Gesù è la prima cosa che fa, perché sa benissimo che poi tutta la giornata sarà riempita di pienezza di altri. Allora sa benissimo che se non raccoglie le forze, se non fa armonia con se stesso, se in qualche modo non riconcilia, non ripara delle fratture, delle voragini che ci sono interne a lui, non può dare nulla, perché se in me non è pace, io non darò mai pace. Se in me non è ordine, io non creerò mai ordine. Gesù ce l'aveva chiaro. Allora la prima riflessione che mi andava questa sera di fare insieme è proprio questo: quanto tempo io dedico a me stesso? Quanto tempo pratico durante la giornata io mi prendo uno spazio per aver cura di me, per stare con me stesso, per chiedermi dove sto andando, se sto camminando bene, se le scelte che sto facendo siano quelle giuste, se quello che faccio mi nutre, oppure sono talmente travolto dagli eventi, dalla mia vita, dalla vita degli altri, che non ho neanche tempo per me. Questo è il nodo dolente dell'umanità e di tutti noi che siamo qui, perché la risposta che ci stiamo dando dentro è: o beato te, Don Francesco, che ci dici questo e che riesci a trovarti del tempo, o beato Gesù che riusciva a farlo, ma io non ho tempo, io non ho proprio tempo, vorrei, e come se no, mi piacerebbe tanto avere del tempo da dedicare a me per pregare, ma non ce l'ho. E nasconderci dietro un dito. Questa sera possiamo essere onesti e dire che se durante la giornata mi dedico 10 minuti, un quarto d'ora, ma anche mezz'ora a me, posso soltanto migliorare la mia giornata, posso veramente dargli senso alla mia giornata. perché nasconderci proprio dietro un dito quando diciamo non trovo del tempo, non riesco, sono troppe le cose da fare, quindi io vengo sempre per ultimo. Ve lo dico con tutta onestà, da fratello, da amico, da compagno di viaggio, se continuiamo così a dirci che gli altri vengono prima di noi e che per me io non ho tempo, sono già spento, sono già non vivo, sono già una persona che è travolta dalla vita, non è coinvolta nella vita. Dedicarsi ogni giorno uno spazio per sé nel deserto, cioè in un posto solitario che a me piace, pur un quarto d'ora. Gesù lo faceva la mattina presto, vi dicevo, ma ciascuno di noi può trovarlo quando e come sente la necessità e la bellezza di starci. Chi ha problemi a svegliarsi presto la mattina può trovarlo anche a tarda sera. Qualcuno potrebbe dire: ma la sera sono così stanco che mi addormento anche sul divano. Beh, quindi quello non è il tempo per dedicare a te, perché dormire non è un tempo che stiamo dedicando a noi stessi, è una necessità, c'è qualcosa di necessario. Quindi significa che devo trovarmi un altro tempo. Ognuno conosce il percorso del proprio vivere e lì trovare e spendere del tempo per sé, sprecare per amore del tempo per sé, è una benedizione. Ci dà la possibilità di vivere meglio le relazioni con gli altri, di vivere meglio anche il lavoro, di vivere meglio anche la mia stessa vita, le cose che vivo quotidianamente. E Gesù allora ci dà questo sentiero, questo segnale. Cura te stesso, ama anche te stesso, prenditi del tempo per te. Tu sai quando e come, ma ognuno cominci. Se ti fa paura pensare che devi prenderti mezz'ora, prenditi pure 10 minuti, sta pure con l'orologio fermo a guardare fin quando non passano, ma prenditeli, questi sono 10 minuti miei, puoi farlo, perché ti accorgerai, ci accorgeremo che il resto della mia giornata andrà solo meglio e che comunque il mondo cammina anche se io ho dedicato a me del tempo, perché io sono importante, io sono prezioso agli occhi di Dio e della vita, ma Dio mi lascerà sempre libero perché non ci costringerà mai a prenderci cura di noi. Però Gesù lo faceva. Gesù. È straordinario, ogni volta che ascolto questo Vangelo mi viene subito alla mente quando conobbi una suora di Madre Teresa di Calcutta, e lei era molto forte e rigida su questo. Le suore di Madre Teresa le conosciamo per il loro meraviglioso darsi agli altri nella carità, nello spendersi tra i lebbrosi dell'India, barboni, cioè attivissime. Bene, le suore di Madre Teresa ancora oggi, prima di uscire, prima di andare, dedicano 2 ore di adorazione davanti a Gesù in silenzio, loro con Dio, e poi partono. Questo perché lo condivido? Perché a volte pensiamo che quelle 2 ore è tempo sprecato, che con quelle 2 ore potevamo salvare più vite, potevamo aiutare più persone. È un inganno, perché quelle suore fanno la ricarica, quelle suore hanno bisogno di stare con se stessi e con Dio davanti, hanno bisogno di quell'energia che viene solo da Dio, perché noi non possiamo fare nulla senza di Lui, e loro l'hanno capito bene, anche Gesù. E allora poi parte. Allora forse potremo anche noi cominciare a dedicarci del tempo per noi. All'inizio sarà un po' difficile, ma poi ci renderemo conto quanto è importante ed essenziale. Poi la giornata di Gesù, uno potrebbe pensare, allora ecco, poi Gesù si dedica completamente agli altri in abnegazione totale. No. La seconda cosa importante che Gesù fa durante la giornata, dedica il suo tempo alle persone che Lui ama e che loro amano Lui. Dopo che ha lasciato la sinagoga, così dice il Vangelo, Gesù va a casa di Simone e Andrea, i suoi amici, i suoi compagni di viaggio, li ha scelti lui, va a casa di Simone e lì trova che la suocera di Pietro, Simone e Pietro, sta male, ha la febbre, e Gesù si prende cura della suocera, cioè della familiarità, dell'amicizia, cura gli affetti, le relazioni familiari, gli amici, le relazioni intime cura Gesù, perché Gesù ha necessità e bisogno di essere amato e di amare. È straordinario perché noi anche qui facciamo un po' di crepa, perché spesso noi non ci accorgiamo, siamo poco attenti alle sofferenze e disagi delle persone che ci sono a fianco, delle persone che noi amiamo, a cui noi vogliamo bene, amici, parenti, mio marito, mia moglie. Non mi accorgo quando mio marito sta male internamente e ha bisogno di me, non mi accorgo che mia moglie ha bisogno di un abbraccio, di una carezza, non mi accorgo a volte che mio figlio sta vivendo un momento di ribellione oppure di disagio e ha bisogno di me, così di mia madre, di mio padre, di un amico, di un parente. A me piace tantissimo questo, perché Gesù è attento a quelle persone che nutrono la sua vita d'affetto, d'amore, e appena sa che la suocera di Pietro sta male gli va subito vicino. Qui è straordinario la cura e la guarigione e l'attenzione che Gesù dà a questa donna. Non dice una parola Gesù, non dice una parola. Il Vangelo dice: gli si avvicinò, gli prese la mano e la febbre la lasciò, gli si avvicinò, gli prese la mano, l'alzò e la febbre la lasciò. Perché la vera attenzione all'altro sta nei gesti, non in troppe parole. A volte non abbiamo bisogno di consigli, di parole, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti. E abbiamo bisogno di qualcuno che fa un gesto, che vale più di qualsiasi parola, di qualsiasi predica, di qualsiasi discorso meraviglioso. E Gesù l'aveva capito. Gli si fa vicino, si avvicina. E quello che forse potremmo oggi praticare un po' di più, farci un po' più vicino, non spaventarci della sofferenza dell'altro. A volte abbiamo paura della sofferenza dell'altro, non ci avviciniamo. Noi siamo anche consapevoli che l'altro sta soffrendo, che sta vivendo un disagio, che sta vivendo un dolore, ma a volte ci fa paura. Ci fa paura che quella persona sta male, allora facciamo finta, oppure ci portiamo dentro il malessere di quella persona che sta male e io invece me ne vado per conto mio. Non sarebbe più semplice avvicinarmi a mio marito, a mia moglie, a mio figlio e dargli una carezza, dicendogli semplicemente: io ci sono, io sto qui. Gli si avvicinò, gli prese la mano, capite? La vicinanza, gli prese la mano significa: mi prendo cura di te, io ci sono. Perché a volte non abbiamo bisogno di soluzioni, anzi spesso ci dà anche fastidio chi sta lì a dire: ma che ci vuole, fai così, ecco qua. Non occorre. Io amo terribilmente quando qualcuno riconosce che io sto male e non fa nulla, mi prende la mano, basta, e sta lì. È straordinario. Basterebbe veramente fare questo e alzare, perché Gesù rialza. Gesù rialza tutti. La missione forte di Gesù è quella di rialzare, di rimettere in piedi, l'abbiamo visto anche domenica scorsa. E in tutti i Vangeli, in ogni guarigione, in ogni incontro, Gesù rialza l'altra persona, perché vuole che quella persona, che noi, abbracciamo la nostra dignità di figli. E la dignità noi ce l'abbiamo quando camminiamo in piedi e siamo dritti in piedi nella nostra vita. Allora potremo farlo. Potremmo cominciare veramente a farlo proprio con le persone a cui teniamo di più e a non tenerci il dolore dentro e forse cominciare a non temere che l'altro ci dica sto male, perché spessissimo è così. Quando chiediamo tra noi come stai, noi abbiamo sempre il terrore che l'altra persona ci dica sto male. Infatti c'è qualcuno che straordinariamente si avvicina e dice stai bene, sì, come stai, stai bene, sì.
Ho fatto tutto, tutto bene.
Ho fatto tutto, stai bene, sì. È una domanda o un'affermazione? Come stai? Cioè significa che ti puoi pigliare pure uno che ti dice sto male. E allora quando evitiamo la domanda come stai, oppure diciamo come stai, stai bene, sì, come dai, stai bene, se non vedi altro perché se no. Oppure non rispondiamo con verità, perché a volte diciamo vabbè, ma che mi metto a mettere il peso mio sulle spalle degli altri, già hanno tanti problemi. E nasconderci dietro un dito, sono scuse, non si cambia bene così. Stai male, stai male. Passerà. Forse la condivisione del tuo male e del tuo dolore potrà farti bene, ma dillo, forse l'altro non ti capirà, non ti potrà aiutare, però sta lì, ti tiene la mano. Allora è straordinario questo. Dico e faccio riferimento a Gesù che lo fa con gli amici, perché a me mi sembra che a volte abbiamo più difficoltà a essere attenti ai dolori dei nostri parenti, delle persone che amiamo, che non degli altri. A volte ci viene molto più facile aiutare gli altri. Ci dovremmo chiedere perché. Forse proprio perché li amiamo. E in qualche modo la relazione è più profonda. Ma Gesù lo fa. Quindi, tempo per sé. Tempo per le amicizie, per curare le relazioni amabili e che si amano. Poi Gesù va alla porta della città. Esce. E chiaramente non basta, perché non ce la fa, deve dedicare del tempo di risanamento e di riconciliazione, di riparazione per gli altri, per tutte le malattie, per tutte le situazioni sofferenti e difficili, perché Gesù è il Dio della vita e allora si dedica agli altri, allora dà del tempo anche agli altri, perché a Gesù nulla gli è indifferente, nulla. Gesù ha a cuore il dolore dell'altro, non gli interessa il peccato dell'altro, l'errore dell'altro, Gesù non gli interessa. Gli interessa ed è preoccupato del dolore, della paura, di quel momento difficile che si portano dentro, delle varie malattie, infatti portavano malattie, davanti persone malate, indemoniate, preoccupate, inaridite, tutte le persone che vivevano dei disordini, delle situazioni complicate, lui risanava, perché Gesù risana. Dio è il Dio che ha cura, che si preoccupa, che sa benissimo che il peccato più grave oggi è l'indifferenza, perché non basta dedicare del tempo a sé, non basta dedicare del tempo alle persone che amiamo, ma è necessario mettersi al servizio degli altri. Non so se avete notato la straordinarietà e la sottigliezza, la sfumatura bellissima e divina dell'Evangelista Marco quando dice che la suocera di Pietro, guarita dalla febbre, si mise a servire. Perché è così. Quando uno riceve il bene, dà il bene, è inutile, è contagioso. Se uno ha ricevuto il bene, se è stato risanato, risana, si mette subito al servizio degli altri. Non può essere egoista e trattenerselo per sé e dire beh, meno male, sto bene, io sono guarito io, ma venitevelo un po' voi. No, perché la suocera di Pietro ha ricevuto il bene, ha sentito la vicinanza, è guarita e appena guarito si mette a servire gli altri, si mette ad aiutare gli altri, si prende cura di tutti quanti gli altri, le persone, perché è il servizio che fa la differenza. E Gesù fa questo, si è sentito amato dagli amici, dalla casa, allora dai, dona anche lui del tempo e dell'aiuto agli altri e guarisce, risana, dona tenerezza, amore, attenzione a tutti sulla porta della città, perché sapete perché viene detto questo, no? Perché fuori dalle mura della città c'erano i poveri, i lebbrosi, le persone scartate, dentro le mura della città c'erano quelli che stavano bene, i nobili, i farisei, i sacerdoti, tutte le persone per bene. Fuori dalle mura mettono invece i delinquenti, i lebbrosi. Gesù si mette lì, sulla soglia, perché vuole farli entrare. Perché Gesù fa questo, fa entrare tutti, perché lui è la porta che non trattiene e non costringe, ma accoglie, accoglie distintamente tutti. Quindi vuole far rientrare in quella porta ciascuno di noi, nessuno escluso, lebbrosi, indemoniati, persone delinquenti, persone lontane da Dio, persone che hanno commesso mille errori, persone che hanno infranti i voti, tutti possono entrare in quella porta. Perché il Dio di Gesù Cristo è il Dio di tutti. Ma una cosa non sopporta Gesù: l'indifferenza. Quanto invece spesso si fa spazio dentro di noi il mostro e il demone dell'indifferenza. Mi fanno sorridere, a volte anche a capricciare un po' la pelle, quelle persone che vengono da me e mi dicono: no, Don Francesco, io non la odio quella persona, per me è come se non esiste. Ah. Oppure vengono e mi dicono: no, no, ma guarda, io non c'ho niente in contrario, per me o se muore o se vive è uguale, sta là, mi è indifferente. Un po' sorrido, ma un po' mi rattrista. Cioè, come... E peggio, meglio che un po' la odi, almeno che dà importanza, dici che esiste. Cioè, indifferente significa che non esiste, che l'hai cancellata quella persona. E vivi come se non ci fosse, come un fantasma, no, di più, proprio come il nulla. E quante volte noi viviamo delle relazioni di indifferenza? Persone che hanno bisogno di noi, vicini di casa che avrebbero bisogno di un nostro saluto, di una nostra mano, ma noi siamo indifferenti, pur sapendo che delle persone avrebbero bisogno di noi, pur sapendo che delle persone povere, indigenti, che hanno subito delle ingiustizie avrebbero bisogno di noi. Noi facciamo finta che non ci sono, passiamo avanti, passiamo oltre, andiamo avanti come se non vogliamo vederle, a volte non le vediamo proprio. L'indifferenza Gesù non la sopporta. Ecco perché si porta sempre gli apostoli con lui per dirgli: guardate, guardate come dovremmo essere un ospedale da campo. Geniale Papa Francesco, quando come prima definizione della Chiesa ha detto: la Chiesa è un ospedale da campo. Sì, perché questo dovremmo essere. Dovremmo fare tempi per tutti e stare lì a curare le ferite di ogni persona. Questo è il compito della Chiesa, l'unico vero compito di chi crede e accogliere e guarire, perché è quello che dice Gesù. E quindi lui fa questo. Poi a sera ritorna, la mattina si rialza, tutti lo cercano, e fa un'altra cosa Gesù, che il Vangelo di Marco lo sottolinea come dire: sono venuto per questo, per annunciare, perché Gesù annuncia. Gesù predica, ma in senso profondo del termine, non che fa la morata, che Gesù non gli interessa fare il moralista di turno. Annuncia, porta a tutti una buona notizia. Cioè Gesù benedice tutti, cioè dice bene di tutti. E questo mi sembra un ultimo tassello delle nostre giornate. Perché quanto tempo ogni giorno sprechiamo a parlare male di noi degli altri? Quanto tempo sprechiamo a giudicare gli altri? Ma tanto, a volte durante le nostre giornate abbiamo, veramente dedichiamo un sacco di tempo, cioè noi stessi non dedichiamo nulla, ma dedichiamo mezz'ora, un'ora, quando incontriamo l'amico, l'amica, ci andiamo a prendere cose, parliamo e stiamo lì a parlare male, a maledire, perché maledire significa questo, non è che significa qualcosa di extraterrestre, e stiamo lì a passare del tempo a criticare malamente, giudicando, parlando male delle persone, come si è comportata, come si è permessa, ma visto che ha fatto, che ha detto, mamma mia che persona, io avrei fatto, io avrei detto, è proprio una cattiva persona. Siamo lì a spendere un sacco di tempo inutile. Gesù benedice invece, dice bene, parla bene, stima, stima le persone, ama. L'annuncio del Vangelo è parlare bene gli uni degli altri. non è chissà che cosa. Portare la parola di Dio nel mondo significa questo, cioè dire a tutti che noi siamo amati da Lui, dire a tutti che noi siamo importanti e valiamo, e dire a tutti possiamo farcela. Puoi veramente dare del tempo per gli altri e benedire gli altri, ve lo assicuro. Fa male parlare male di noi degli altri, criticarci e stare lì sempre a togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza vedere la nostra. Fa male anche fisicamente, ma voi ve ne accorgete. Poi insomma un po' mi sono fatto un po' il filtro, no? Ma li vedi le persone che parlano male delle altre persone solo dalla faccia, perché sono tristi, perché sono arrabbiate, perché stanno sempre a lamentarsi, perché non ci va bene mai nulla, e tu le vedi, e allora tu gli suggerisci: prova a parlare meno male degli altri, vedrai che starei bene. Perché fa male proprio fisicamente, perché non ci fa star bene. Allora l'invito per quest'ultima cosa è proprio questo: non frequentate le persone che parlano male degli altri, non frequentate ambienti in cui si, così, in maniera proprio spassionata, si sta lì a parlare sempre male, a giudicare, a criticare, a lamentarsi, non gli va bene. Fa male. Allontanatevi da tutte quelle persone che inquinano il vostro pensiero. Allontanatevi, salutatevi, cambiate aria. Guardate, non è un peccato, perché se stiamo lì con delle persone che dalla mattina alla sera, quando ci incontrano, non fanno altro che parlare male, questo fa male anche a noi. E poi ci imbruttiamo, ci sentiamo male. Invece annunciare il Vangelo è proprio quello di benedire. Quanto ci farebbe bene a tutti ritornare a benedirci tutti, a dire bene gli uni degli altri, e quando accade qualcosa di male volare anche un po' più in alto e dire: ma quella persona è come me, anche io posso sbagliare, anche io posso commettere un errore, ma realizziamoci. Qualcuno dice: ma se quelli perseverano poi nel male e nella cosa, è una loro scelta. Lasciate, quando le persone vogliono stare nella polvere, che ci stiano nella polvere, se vogliono proprio andarci.